Senti qui, ho uno studio sull'influenza del sole sul clima. Può interessare? Così confondiamo un po' le acque.
Alberto, cosa stai dicendo?
Ah, oppure guarda, una mappa del ghiaccio superficiale in Groenlandia. È un po' aumentato, così puoi usarlo come prova che il riscaldamento globale non esiste.
Cosa?
Sì, la massa totale è diminuita e diminuisce ancora, ma chi vuoi che se ne accorga?
Ma Alberto!
Oh, ancora il classico pezzo sulle alluvioni del passato. Ci sono sempre state, è inutile gridare alla catastrofe.
Vuoi dirmi che abbiamo sbagliato tutto? Il cambiamento climatico non esiste?
E qui casca l'asino.
Alberto, tirte su.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Francesca Calvo.
L'abbiamo detto e ribadito, la migliore scienza che abbiamo ci dice da tempo che il cambiamento climatico è in atto e che a causarlo sono le emissioni di gas serra dovute alle attività umane. I fattori naturali come il sole, l'inclinazione dell'asse terrestre, le eruzioni vulcaniche, eccetera, da soli non avrebbero provocato il riscaldamento che osserviamo e tutti gli effetti che ne conseguono. Eppure... Eppure c'è chi continua a negarlo. Circolano da tempo diverse obiezioni, presunti studi scientifici o dati storici che dimostrerebbero, per esempio, che in passato ha fatto più caldo, oppure che oggi sì fa più caldo, ma la colpa è del sole, o ancora che il cambiamento climatico non è poi questo grande problema. Molti di quelli che diffondono queste tesi sono in buona fede, non hanno magari mai approfondito il tema, cadono facilmente vittima della cattiva informazione, soprattutto se non vivono in prima persona gli effetti del cambiamento climatico.
Beh, devi ammettere che dopo un anno in cui si è parlato praticamente solo di siccità e che quest'anno sarebbe stato ancora peggio dell'anno scorso, eccetera, eccetera, abbiamo avuto 2 mesi di pioggia e di basse temperature e non ho mangiato neanche una ciliegia quest'anno.
È vero, ma non bisogna confondere il meteo con il clima. È normale che ci siano variazioni nel breve periodo, mesi magari anche più freddi rispetto al passato o maggiori precipitazioni. Il punto è che bisogna considerare la tendenza, quello che succede in prospettiva, e allargare lo sguardo anche dal punto di vista geografico.
Quindi, se in estate, in un posto dove solitamente fa caldo, come ad esempio la California, ci sono delle giornate fredde, non vuol dire niente?
Esatto, ed è esattamente quello che è successo all'inizio di luglio di quest'anno, quando in California proprio e negli Stati Uniti centrali la temperatura era abbastanza al di sotto della media, ma globalmente abbiamo raggiunto il giorno più caldo da quando si fanno misurazioni. Ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa.
Ora mi è più chiaro.
A prima vista certe obiezioni sembrano ragionevoli, partono magari da studi seri, che però nel tempo sono stati smentiti. Oppure raccontano solo una parte del problema. È vero che il sole influenza il clima, ma non è colpa del sole quello che sta succedendo oggi. Come dicevamo in quella stessa puntata, il dibattito scientifico c'è già stato e le conclusioni sono chiare.
Ma Alberto, parliamoci chiaro, secondo me qualcuno ha interesse a nasconderlo, o perlomeno a confondere le acque. Fammi indovinare, magari qualcuno che produce petrolio?
Esatto! E qui casca la...
Alberto!
La parete che nasconde l'inganno. Molte di queste false notizie, il ghiaccio che non si scioglie, faceva più caldo prima, eccetera, sono state create a tavolino per screditare la scienza del clima. Hai mai sentito parlare di Exxon?
Exxon, il nome non mi è nuovo.
È una delle principali compagnie petrolifere degli Stati Uniti. È stato dimostrato che i suoi dirigenti sapevano fin dagli anni 70, grazie a ricerche di scienziati interni all'azienda, quali sarebbero stati gli effetti a lungo termine dell'utilizzo di combustibili fossili. Sembra incredibile, ma le previsioni che avevano a disposizione in quegli anni sono risultate più accurate rispetto a quelle con cui gli scienziati NASA avvertirono il mondo del cambiamento climatico.
Lo so, ti ho detto che il nome non mi è nuovo. Tra gli anni 70 e i primi anni 2000, i loro esperti hanno raccolto prove e condotto studi, arrivando a conclusioni molto simili a quelle oggi confermate dalla scienza. Il riscaldamento globale, la soglia di 2 gradi centigradi, addirittura tempi e modi con cui quei risultati sarebbero arrivati al grande pubblico grazie alla ricerca scientifica internazionale.
Pensa che all'inizio degli anni 80 l'azienda riuscì anche a stimare che la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera avrebbe superato le 400 parti per milione a partire dal 2015, cosa che è regolarmente successa.
E pur sapendo da tempo come stavano le cose, Exxon e le altre società si sono prodigate con ogni mezzo per sostenere il contrario e infangare i risultati della comunità scientifica internazionale, definendoli poco chiari, incompleti o addirittura errati. In sostanza, hanno fornito al pubblico informazioni che contraddicevano i dati dei loro studi interni. Però mi chiedo, com'è possibile che il pubblico dia retta ai petrolieri e non agli scienziati?
E qui!
Alberto, basta, tieniti!
No, dico, qui entrano in gioco i mercanti di dubbi.
Dubbi che al mercato mio padre compro.
Qualcosa del genere.
Chi sono sti mercanti di dubbi?
Mercanti di dubbi, gente che vende dubbi, o meglio, che si fa pagare o comunque ottiene dei vantaggi seminando dubbi.
Come cercavi di fare all'inizio?
Esatto! L'espressione è degli storici della scienza statunitensi Naomi Oreskes ed Eric Conway, ed è anche il titolo di un loro libro molto interessante sull'argomento. I mercanti di dubbi sono quel manipolo di scienziati che ha piegato all'ideologia e al denaro la propria competenza e l'ha messa a disposizione di certe industrie, di certi gruppi di interesse, proprio per fabbricare dubbi e incertezze da seminare tra il pubblico, screditando la comunità scientifica con il preciso intento di fermare o almeno rimandare gli interventi.
Che brutte persone questi mercanti di dubbi.
Davvero. Lo hanno fatto con il fumo, negando che le sigarette provocassero il tumore ai polmoni. L'hanno ripetuto con l'industria chimica, negando l'esistenza del buco nell'ozono. E lo stanno facendo adesso con il clima. La cosa interessante è che molti nomi sono sempre gli stessi, fatto salvo che con l'età qualcuno esce di scena, ma trova sempre un altro pronto a raccogliere il testimone.
Quindi le aziende petrolifere non parlano in prima persona, ma affidano la loro comunicazione a scienziati e opinionisti che sono in grado di influenzare poi il pubblico.
E non solo le aziende petrolifere. In tanti hanno interesse a mantenere lo status quo. Tutti quelli per i quali il cambiamento necessario metterebbe a rischio la posizione di ricchezza e potere che hanno, fanno di tutto per non cambiare le cose.
Ma come fanno a essere così convincenti?
Intanto hanno i mezzi per raggiungere una larga fetta della popolazione. Diverse televisioni e giornali ospitano volentieri interventi negazionisti, o per interesse diretto, oppure per aumentare gli ascolti. E poi sfruttano molto bene i social network, hanno profili veri e profili finti.
Davvero terribili questi mercanti di dubbi.
Sì, e hanno argomenti per tutti i gusti. Alcuni studiosi hanno individuato 5 fasi del negazionismo e loro le sfruttano tutte. La prima è negare il problema. Il mondo non si sta scaldando, i ghiacciai non si stanno sciogliendo. Prendi il periodo caldo medievale.
Alberto, il periodo caldo medievale mi sa che dobbiamo spiegarlo.
D'accordo. Secondo l'interpretazione di alcuni documenti storici, nel periodo tra il 950 e il 1250 d.C. faceva più caldo di oggi. Molti si fermano a questa informazione e dicono: visto, il pianeta non si sta scaldando. Peccato che successive ricostruzioni basate su carote di ghiaccio, pollini, anelli degli alberi, tutte quelle prove di cui abbiamo già parlato, hanno dimostrato che il clima di quel periodo è stato davvero relativamente mite, ma solo in alcune zone del pianeta e comunque con temperature inferiori a quelle che abbiamo dal 1980 in poi.
Di nuovo le tendenze.
Di nuovo. La seconda fase del negazionismo è negare che il cambiamento climatico sia colpa nostra. Ok, il pianeta si scalda, ma è un fenomeno naturale.
C'è il sole, i vulcani. Qualche settimana fa ne è giusto eruttato uno vicino a Reykjavik in Islanda.
Proprio così. Una variante della seconda fase è negare il consenso scientifico. Si trova sempre un prode scienziato che sostiene tesi contrarie. Ne abbiamo anche in Italia. Vengono chiamati come esperti in nome della presunta necessità di avere un contraddittorio, cosa che in campo scientifico è del tutto fuorviante quando una tesi è ormai assodata, soprattutto se non si racconta che quell'opinione contraria vale meno dell'1%.
Quindi ai dibattiti per ogni negazionista bisognerebbe invitare 99 climatologi. Servirebbe uno studio molto grande.
Davvero grande. La terza fase è sostenere che il cambiamento climatico non è un problema. Con più CO2 le piante crescono meglio e cose di questo tipo. Qualcuno arriva a dire che il riscaldamento è un bene perché diminuiranno i morti per freddo.
Farebbe ridere se non fosse un problema così serio.
La quarta fase è dire che non possiamo risolvere il problema, non abbiamo i mezzi. Mentre la quinta è dire che ormai non c'è più tempo. In ogni caso, tanto vale non intervenire. E quando non si può negare sfacciatamente quello che dice la scienza, si sfruttano altre strategie. Per esempio, si scarica la responsabilità sugli individui, dimenticandosi di citare anche gli altri interventi necessari, le responsabilità di governi, istituzioni, aziende private.
C'è chi usa la tecnica del whataboutism, cioè si tirano in ballo altri paesi o imprese straniere accusandoli di contribuire maggiormente alle emissioni globali e quindi avere una maggiore responsabilità nell'agire.
E allora la Cina?
Giusto, o magari accusandoli di trarre vantaggio dalla transizione a spese della nostra economia.
Come fece Donald Trump parlando dell'accordo di Parigi. Disse non riguarda tanto il clima, bensì il vantaggio finanziario che altri paesi otterranno rispetto agli Stati Uniti.
Un'altra tecnica è promuovere soluzioni inefficaci o molto lontane, che distolgono l'attenzione da misure più sostanziali. Dato che il progresso porterà in futuro alla riduzione delle emissioni, perché preoccuparsene ora?
La fusione nucleare risolverà tutti i nostri problemi. Speriamo, ma quando?
Un'altra strategia è quella di enfatizzare gli aspetti negativi della transizione energetica, cercando di dimostrare che questa comporti oneri maggiori per la società rispetto alle conseguenze dell'inazione. Ci si concentra sugli svantaggi e su costi a breve termine, per dimostrare che le politiche climatiche sono una minaccia per il benessere.
È una strategia che può risultare molto efficace quando si parla di occupazione, riduzione dei consumi, stili di vita. Sono discorsi che possono colpire molto le fasce della società a basso reddito o le comunità emarginate, i paesi in via di sviluppo. Ma sono anche discorsi che non tengono conto delle ingiustizie e degli svantaggi che verranno nel caso in cui non si faccia nulla per cambiare le cose. Vengono insomma sistematicamente ignorati i benefici della transizione, come il miglioramento della salute pubblica, le nuove opportunità di lavoro o una maggiore resilienza della comunità.
Infine, c'è chi promuove il disfattismo. Davvero possiamo fare qualcosa per migliorare le cose? Spesso la strategia principale di chi contrasta le politiche climatiche è sollevare dubbi sul fatto che la mitigazione sia ancora possibile. Spesso vengono indicate sfide politiche, sociali o scientifiche apparentemente insormontabili.
È un errore che fanno in buona fede anche certi commentatori troppo catastrofisti. La crisi climatica è già qui e non si può fare nulla per cambiare le cose. Sono affermazioni che evocano paura, possono provocare uno stato paralizzante di shock e di rassegnazione, la cosiddetta ecoansia.
Già, mi chiedo però perché le persone si facciano affascinare da questi discorsi, che di fatto sono poi dei tranelli.
In parte perché, come dicevamo all'inizio, non tutti sono attenti o hanno tempo di approfondire. Però c'entra anche la psicologia, come siamo fatti. L'idea di crisi climatica è difficile da accettare. Prima di tutto ci sembra una cosa lontana, che non riguarda noi. Grandi incendi, inondazioni, al momento colpiscono ancora una piccola parte del pianeta e quelli che vediamo a casa nostra ci sembrano ancora delle eccezioni. E anche se sappiamo che il mondo sta cambiando, la crisi sembra comunque lontana nel tempo.
È anche vero che non è proprio piacevole pensare a una crisi.
Infatti, un altro motivo per cui tendiamo a ignorare o peggio a negare la crisi è che il nostro cervello vuole evitare la paura, il senso di colpa, preferisce non affrontare il tema.
È anche difficile agire. Sappiamo che dovremmo adottare certi comportamenti, non prendere l'aereo, ridurre il consumo di carne, in generale cambiare stile di vita, ma questo si scontra un po' con le nostre abitudini.
E quando c'è di mezzo una minaccia che incombe ed è in discussione il nostro stile di vita, è facile cadere vittima di qualche teoria del complotto. Il cambiamento climatico si presta facilmente a questo genere di narrazione.
È vero, c'è una narrazione dominante, quella della comunità scientifica, il colpevole indicato, la CO2, è invisibile, e poi vengono chiesti sacrifici individuali e cambiamenti delle abitudini. Mi ricorda qualcosa.
Aspetta, la pandemia di Covid-19.
Già.
Già, un'analogia calzante.
Già.
Qualcuno pensa che ci sia un complotto per imporre le tecnologie sostenibili, per controllare gli spostamenti, insomma, per cambiare l'ordine del mondo. È molto difficile smontare queste credenze, perché per ogni prova che si porta c'è una contronarrazione efficace.
Le prove sul cambiamento climatico sono false, le misure sono sbagliate, gli scienziati contrari sono messi a tacere.
Gli ambientalisti vogliono dominare il mondo. Ironia della sorte, chi crede a tutte queste versioni del complotto finisce per ignorare l'unico complotto accertato, quello dei mercanti di dubbi.
E qui?
Casca l'asino?
No, qui finisce la puntata.
Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.